iniziativa Energia per l'Italia, che questo pomeriggio ci racconta il professore di chimica all'Università di Bologna, Vincenzo Balzani, che è in diretta con noi. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Professore, energia, giustizia sociale, sostenibilità in relazione a tematiche cruciali come agricoltura e mobilità. Il vostro decalogo, possiamo dire, unisce i puntini tra quelle che sono diverse tematiche in questo momento quasi assenti dal dibattito politico. Quali sono le vostre proposte, professore?
Sì, sono un po' complesse, ma non moltissimo, nel senso che ci siamo limitati a 10 punti. Ho visto altri documenti del genere che ne hanno una cinquantina, dopo uno si perde. Questi 10 punti naturalmente poi vanno, diciamo, declinati, se uno li legge bene, in parecchie azioni. Allora abbiamo cercato di mettere assieme i due problemi che abbiamo, che sono quelli della sostenibilità ecologica, cioè il nostro rapporto con la terra che ci ospita, e la sostenibilità sociale, cioè, diciamo, i rapporti fra le nazioni, eccetera. E quindi c'è un po', ci sono un po' questi concetti qui. Allora, non so se lei crede, possiamo cominciare da uno di questi concetti come vuole lei, non so.
Sì, guardi, io comincerei brevemente dal concetto legato un po' al tema, dal punto legato al tema energetico. In apertura abbiamo raccontato un po' del dibattito che stiamo vivendo nell'attualità, legato al caro bollette, la corsa ai rigassificatori, in particolare nella nostra regione, lo vediamo con Piombino. Voi in un punto in particolare del vostro decalogo conciliate, auspicate di conciliare l'abbandono delle fonti fossili, diminuzione di consumi e un reale investimento sulle rinnovabili. Come farlo praticamente?
Sì, dunque volevo anche ricordare che il nostro documento si è rivolto ai politici, quali però in genere non è che rispondono a un documento, ma soprattutto rivolto agli elettori, cioè nella prima pagina dice: quando andrai a votare considera questi 10 punti. Cioè, uno dovrebbe verificare se almeno qualcuno di questi punti è nel programma del partito che lui va a votare. Vabbè, giusto per precisare. Allora, dunque, se vogliamo parlare di energia, come sappiamo benissimo, attualmente l'80% circa dell'energia viene dai combustibili fossili, i quali sappiamo tutti bene sono responsabili del cambiamento climatico e anche dell'inquinamento. Quindi non c'è dubbio alcuno che dobbiamo abbandonare i combustibili fossili, perché il cambiamento climatico è stato definito dalla conferenza di Parigi come la minaccia più grave per l'umanità. E abbiamo visto anche oggi in TV che disastri succedono nel Bangladesh, eccetera. Cioè, questo clima sta cambiando, è cambiato, lo verifichiamo anche noi, e cambierà sempre di più se continuiamo a emettere nell'atmosfera questo CO2, che è un gas serra, cioè un gas che appunto permette la luce solare di giungere sulla Terra, ma poi impedisce al calore generato di allontanarsi dalla Terra. Quindi il pianeta si scalda, e questo qui ha un sacco di conseguenze che magari dopo esaminiamo. Allora, dicevo che la transizione energetica è necessaria, questo è quello che abbiamo bene, e poi anche urgente, perché non possiamo continuare per decenni a usare i combustibili fossili, quindi a emettere CO2 in atmosfera, perché poi a un certo punto, a parte il fatto che una volta che l'atmosfera, la CO2 non si riesce più a riprendere, quindi rimane lì, si decomporrà pian piano, ma è un processo molto lento. Quindi bisogna evitare di mettere altro CO2.
Ecco, come allora, farlo praticamente, professore?
Ecco, come farlo, penso che ormai è anche abbastanza noto, bisogna passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Quali sono queste energie rinnovabili? Quelle che ci fornisce, diciamo, il sole direttamente o indirettamente attraverso il vento, attraverso la pioggia, eccetera. Allora, queste energie rinnovabili, appunto, rinnovabile è importante, perché i combustibili fossili non sono rinnovabili. I combustibili fossili, una volta utilizzati, non solo non lo più, ma hanno prodotto dei rifiuti molto dannosi.
Come anche questa corsa al gas che stiamo vedendo anche nella nostra regione,
sì,
ecco.
Sì, perché anche questo qui, cioè, allora, diciamo, il modo teoricamente più conveniente, ma praticamente anche più conveniente, è sviluppare le energie rinnovabili in modo da sostituire progressivamente i combustibili fossili. Adesso siamo in un periodo, diciamo, storico un po' strano, nel senso che intanto questa transizione sarebbe già pronta, nel senso che le energie rinnovabili sono già pronte, sono già sviluppate, anche se l'amministratore delegato dell'ENI Descalzi in una conferenza stampa ha detto no, bisogna aspettare che le energie rinnovabili siano mature. Ma cosa c'è di più maturo, io dico, forse lo sa lui, del fotovoltaico che converte l'energia solare in energia elettrica con 20% di efficienza? Uno può dire ma 20% non è molto, ma allora facciamo un confronto, guardiamo cosa fa la fotosintesi clorofilliana che lavora per noi nei campi e che ci dà il grano e le mele, che efficienza ha la fotosintesi naturale?
Certo.
Ha un'efficienza dello 0,2%, il fotovoltaico 20% e 100 volte più efficiente. Cosa vogliamo più di così?
Assolutamente, questo è un punto fondamentale che poi si unisce ad altri punti del decalogo che voi avete presentato, importantissimo tra tutti quello dell'equità sociale e delle disuguaglianze di classe. Come rispondere a questo
sì,
tema?
Sì, naturalmente, cioè, l'energia, capisci? L'energia è la risorsa più importante che usiamo, diciamo, per vivere e anche per progredire. Allora è chiaro che se riusciamo a far sì che l'energia sia in qualche modo distribuita equamente, favoriamo questa famosa storia di combattere le disuguaglianze. Ora, queste energie rinnovabili si prestano anche un po' a questo progetto di distribuire l'energia, perché appunto queste energie rinnovabili, cioè col fotovoltaico, con l'eolico, uno se le genera, io ce l'ho sul tetto il fotovoltaico e mi genero l'energia, però per i regolamenti che ci sono, complicatissimi, questa energia che io genero la posso neanche utilizzare tutto, eccetera eccetera, e qui c'è molto da fare dal punto di vista burocratico, capisci? Perché purtroppo le energie rinnovabili sono fermate dal punto di vista burocratico. Faccio un esempio: a Rimini volevano fare un campo eolico al largo della costa di Rimini. Beh, il sindaco e altre persone si sono opposte perché disturbava il panorama. Si figuri il panorama.
Certo, il vincolo paesaggistico che impedisce, sì, possiamo dire, alle rinnovabili, sì, di avanzare.
In certi casi, per esempio, appunto a Rimini, uno è perturbato dal vedere a 10 km di distanza delle pale eoliche. E magari è su una spiaggia che, se si è volto indietro, sviene dalla bruttura degli alberghi.
Certamente.
Tutto è relativo al mondo.
Professore, questo è solo un tema del vostro decalogo Energia per l'Italia. Cito brevemente gli altri punti. Basta chiaramente con i sussidi alle fonti fossili, energia nucleare non è la risposta, trasporti puliti, attivare un piano nazionale di adattamento al clima, educazione, formazione di una cittadinanza consapevole, agricoltura sostenibile, conservazione del suolo, protezione delle foreste, proteggere la salute appunto dell'inquinamento dell'aria e più equità sociale. Questi sono un po' i macro temi che voi avete affrontato.
Sì,
l'ultima domanda prima di salutarci, purtroppo il tempo a disposizione poco, avete ricevuto qualche risposta dalla politica? Riscontrate, trovate questi punti in qualche programma?
Beh, sì, dunque, noi abbiamo ricevuto, diciamo, dei riscontri da altre associazioni che come noi lavorano senza avere una collocazione politica netta, anche se poi io ce l'ho naturalmente. Allora, per esempio, WWF e tutte, lo so, ASUD e tante altre, hanno detto che il nostro decalogo è buono, eccetera. La politica non risponde, non ci risponde mai. Noi è dal 2005 che stamattina, nel senso che ogni programma che viene fuori lo esaminiamo, lo critichiamo, eccetera, ma sono tutti un po' discorsi vani. La politica non ascolta la scienza. Questa è una gravissima cosa, che la politica non ascolti la scienza, perché appunto la scienza ne sa un po' di più. Quindi la prima cosa sarebbe educare i politici e poi educare tutta la popolazione, perché appunto certi problemi ormai bisogna conoscerli.
Ecco, con questa e con questo auspicio di più educazione per i politici e loro, soprattutto più educazione necessaria a scrivere e ad attuare dei programmi elettorali adeguati, ringraziamo il professore in chimica dell'Università di Bologna, Vincenzo Balzani, e coordinatore di Energia per l'Italia, che appunto invitiamo a visitare il sito per conoscere appunto questo decalogo sull'energia e il clima in vista delle elezioni, www.energiaperlitalia.it. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a lei, buonasera a tutti.